La settima ossessione, l'ora di cinema su Nova Radio, conduce Daniele Marsella. Buonasera e benvenuti alla settima ossessione, prima puntata del 2024, la tredicesima invece di questa quinta stagione, e come sempre vi abbiamo preparato un menù ricco di argomenti anche per questa prima puntata del 2024. Innanzitutto auguri di buon anno a tutti voi che ci state ascoltando. Noi ci siamo sentiti qualche giorno prima di Natale, poi ci siamo presi appunto una settimana di vacanze e adesso siamo pronti qua per continuare la nostra cavalcata nel mondo del cinema senza interruzioni, probabilmente, chi lo sa, poi fino alla nostra conclusione, che sarà a giugno-luglio, quindi ci sarà ancora da stare insieme. Allora, sono le 17:06, siamo sempre in diretta qua su Nova Radio, un saluto appunto a chi ci sta ascoltando in diretta FM DAB Plus Streaming, ma anche un saluto a chi ci sta ascoltando poi nella versione editata per il podcast su Spotify, su Amazon Music e, udite udite, addirittura anche su Apple Podcast, quindi ci trovate un po' ovunque, non avete scusanti. Cominciamo subito però con il cinema.
Mamma!
Salvami!
Mamma! Sta arrivando!
Mahito, da adesso in poi io sarò la tua nuova mamma.
Ogni tanto succedono delle cose molto strane qui.
Mahito, salvami!
Ci sono stati tantissimi morti e feriti.
Sciocco uccellaccio, da ora ti ordino di essere la sua guida.
Il mare che si trova qui è maledetto.
Unite le vostre forze e fate attenzione.
Mahito, sto cercando il mio successore.
Tu, cosa ci fai tu qui? Scappa!
Nel mio mondo c'è ancora molto da fare.
Mamma!
Mahito, ti andrebbe di proseguire il mio lavoro?
Saluto e auguro buon anno anche a Jacopo Fioretti, che ritroviamo come primo ospite del 2024. Ciao Jacopo!
Mamma mia, che onore!
Buon anno. Non capita a tutti, non capita. Ciao Jacopo, ben trovato. Jacopo Fioretti, lo conoscete, autore di Movie Player. Oggi qua con noi per questo esordio di puntata per parlare di Il ragazzo e l'airone, il nuovo film del maestro di animazione Hayao Miyazaki, che già nelle sale a partire dal primo gennaio, dal giorno di Capodanno, ha debuttato nelle sale italiane grazie alla Lucky Red, devo dire con un successo forse...
Ha debuttato molto bene,
già quasi 800.000 il primo giorno, 500.000 il secondo, già insomma siamo intorno quasi al 1,5 milioni di euro incassato, cioè il film ha già superato in due giorni l'incasso di tutti gli altri film, il singolo incasso.
Corso di marketing italiano, non sapete, solo su questo bisogna parlarne un'ora.
Ecco, questa è una cosa molto interessante di cui magari appunto in calcio al tuo intervento ne possiamo parlare. Prima però appunto abbiamo ascoltato il trailer, vogliamo addentrarci in questo film di Hayao Miyazaki. Erano 10 anni che Miyazaki non tornava, precisi, appunto l'ultimo film era Si alza il vento, aveva partecipato anche alla mostra del cinema di Venezia appunto nel 2013, se non sbaglio, in concorso, aveva poi detto che quello sarebbe stato anche il suo ultimo film, no?
Era la quarta volta,
adesso forse ha smesso di dirlo perché probabilmente gli piace tanto fare questa cosa, e dopo 10 anni però Hayao Miyazaki ci sorprende con Il ragazzo e l'airone.
Allora, diciamo subito una cosa, è un film splendido, anche bellissimo, è un'esperienza da fare, ed è una fortuna poter andare al cinema a vedere un film di Miyazaki con Miyazaki ancora in vita, come poi tra l'altro questo mese poi siamo fortunati perché esce anche il film di Wim Wenders, quindi è veramente una fortuna andare a vedere film del genere perché sì, regalano delle esperienze che solo loro riescono a dare, e il ragazzo dell'Eurone già dall'apertura, già solamente con la scena iniziale, rapisce completamente, è un film complesso, ermetico, a me ha ricordato molto una struttura alla Il Castello Errante di Howl, anche se Il Castello Errante di Howl, se trovavi quella cosa, quella cosetta, poi ti andava tutto quanto bene, andava tutto dritto, perché Miyazaki, come dice sempre lui, fa film per bambini, la sua ambizione è quella, e questo film, per quanto è funereo, per quanto è molto tosto, è un film per bambini, quindi un film che parla di sentimenti, parla di elaborazione del lutto, perché parla anche, come tutti quanti, di lui, parla di un bambino che ha perso la mamma e di un bambino che deve elaborare il lutto di questa morte tremenda, e quindi entra in un mondo parallelo fatto di tutto quanto l'immaginario dello studio Ghibli nel corso di 50 anni di lavoro, perché c'è tanto tanto cinema, ci sono tanti tanti film di Miyazaki dentro Ragazzo dell'Airone, e cerca quindi di capire come poter elaborare il lutto e costruire una propria personalità, un proprio mondo. Il film è tratto dal libro E voi come vivrete, appunto, è stato poi totalmente traslato in tutt'altro, il romanzo non ha nulla a che vedere con Il Ragazzo dell'Airone, ma Miyazaki fa queste cose, prende romanzi, l'ha fatto anche con Silenzio del Vento, anche se gli era molto più attaccato alla parola scritta, perché era un biopic, mentre in questa cosa ha molto rivoluzionato, ci ha messo dentro i suoi amori, ci ha messo dentro Il Mago di Oz, ci ha messo dentro Le Sorprese delle Meraviglie, e l'ha cambiato, e il finale è proprio un interrogativo su come, dopo aver scoperto se stessi, dopo aver elaborato questo lutto, dopo aver affrontato la propria guerra interiore, perché in questo film torna la guerra, che Miyazaki ha sempre avuto tanti problemi a girare, ovviamente un po' perché non si sentiva all'altezza, allora molto piccolo durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, e quindi si sentiva in difetto rispetto a chi l'aveva vissuto di petto, davvero un po' perché l'ha sempre rifiutato, sai, no? Tutta la storia del padre che lavorava per una ditta, sì, di aerei, convertita appunto per caccia da guerra, quindi sì, c'è, sì, questo, sì, senso di colpa. In questo film torna molto la guerra, che è guerra interiore. Quindi, che dire, è un film meraviglioso che vive di un'animazione fusa tra tradizione e CGI e digitale, un film che ti riempie gli occhi, in cui tutto quanto è sempre vivo, come nei film di Miyazaki, dal cibo ai paesaggi, ed ha una cosa in più che non faceva di diverso tempo questo film, neanche in Un po' sulla scogliera lo fece, che è il suo terzo ultimo film prima di questo,
sì,
cioè che si concede del tempo per contemplare. Ci sono delle scene in cui siamo fermi, c'è cioè un'impalcatura fissa, anche se abbiamo detto che tutto quanto si muove, tutto è vita, però è come se avesse del tempo per contemplare. Sono delle parti musicali che potrebbero anche togliere i dialoghi, hanno una potenza immaginifica straordinaria.
Parlano le immagini, insomma, mi pare di capire. Sì, sì. In questo caso, no, tu hai citato anche il cibo, no, nei film di Miyazaki. So che ci sono anche dei libri, sono stati fatti dei libri proprio a tal proposito, sulle ricette da cucinare a casa, se uno vuole, tratte da dei film di Miyazaki, no, perché poi ci sono appunto situazioni che ritornano sempre nei film, eh. Spesso nei film di Miyazaki appunto vediamo le classiche, insomma, tavolate giapponesi, no? in cui si mangia seduti, insomma.
Io poi ho un problema con i film di Miyazaki, che dal minuto uno di, sì, tutti i film di Miyazaki,
piangi,
vorrei vivere dentro,
no,
quei film là.
Ah, vorresti vivere lì. vorresti appunto entrare all'interno dello schermo e vivere,
esatto,
in questi straordinari.
Ma tutti i più oscuri tipo questo, tra l'altro, qualsiasi film di Miyazaki, Tempo 30 sogni, vorrei stare là dentro.
E stare lì dentro. Senti, appunto, riparliamo appunto della questione, no, che hai anticipato anche tu, perché è molto interessante in apertura di intervento, quella del successo inaspettato, no? Poi i film, facendo una breve cronostoria di quello che è successo in passato, i film di Miyazaki molte volte non sono stati neanche distribuiti, come dire, il giorno, cioè nel periodo in cui sono poi usciti a livello internazionale, no? Molte volte sono stati recuperati più avanti, più volte anche, mi pare, non tantissimo tempo fa, forse la scorsa estate, sono state fatte delle, come dire, degli appuntamenti, grazie alla Chired. Esatto,
una
però ci sono stati.
Corso,
Però i fan duri e puri di Miyazaki, quello a cui contestavano alle prime edizioni dei film è che l'adattamento, il doppiaggio italiano non rispettava molto spesso quelli che erano i dialoghi, le situazioni dei film originali, tant'è che c'è stato fatto una cosa proprio a livello anche di social, di web, eccetera, sollevazione proprio popolare in cui si protestava di tutto ciò, e se non sbaglio sono stati fatti poi riadattati in un secondo momento questi film.
Questo film è doppiato molto bene,
ecco, mi pare sia cambiato anche il team in questo caso, ho letto che ha doppiato e anche adattato, perché prima del doppiaggio c'è il processo di adattamento, no, del testo, dei dialoghi dal giapponese in questo caso all'italiano. Ma al di là di questo,
c'è solo un neo che non hanno avuto il coraggio di mettere una parola per indicare un personaggio, però non diciamo di più.
No, diciamo, vediamo se la scoviamo noi. Esatto. È tipo Laiku, che era rimasto in sospeso qualche tempo fa. Parliamo invece appunto del successo che sta avendo, perché è vero che Miyazaki c'ha il suo pubblico, queste rassegne estive che ha fatto la Lucky Red lo scorso anno, ma anche in passato, più o meno hanno avuto un loro successo, però diciamo bene o male erano film già conosciuti, no? Questo era un film inedito, certo. Però ecco, non ci si aspettava, insomma, è vero che è uscito in un periodo in cui si va spesso di più al cinema, però anche, cioè, tu dici che il reparto marketing, in questo caso la Lucky Red, la società a cui si è magari affidata la Lucky Red per la promozione del film, ha fatto un ottimo lavoro? Io penso, cioè quello che mi sono dato risposta io, poi lascio anche la parola a te, è che ad esempio io sono stato all'ultima edizione di Lucca Comics, c'era un intero padiglione dedicato a Ragazza dell'Aerone, quindi hanno avuto un target ben preciso, no? Quelli che vanno a Lucca Comics, se tu li fermi per strada e li chiedi chi è Miyazaki, lo sanno, ecco, diciamo così, e conoscono bene i film di Miyazaki, e anche sui siti di settore, diciamo, è stato messo il banner, però ecco, non c'è sicuramente lo spot televisivo che passa su Rai 1, su Canale 5, che probabilmente non sarebbe servito a niente, non so come la pensi.
Allora, è stata una maniera estremamente positiva di una campagna fatta dalla Lucky Red, che maneggiava una materia che conosce molto bene, perché come hai detto giustamente tu, lavora con i film di Miyazaki e con la distribuzione e il restauro dei film di Miyazaki da diversi anni, e è riuscita a crearsi una situazione in cui il film è uscito senza nessun tipo di marketing in Giappone, senza nessun tipo di annuncio, non c'era
esatto, cioè è uscito il 14 luglio del 2023 senza nessun campagna promozionale, c'era solo un poster che però non aveva immagini,
era una foto che mandò Miyazaki dalla mail del Ghibli, che era un disegno di prova, fece una foto, ecco, e la mandò.
Quindi quello era l'unico. Diciamo che il Miyazaki si promuove da solo, in un certo senso, soprattutto nella sua terra natia, che è il Giappone. Ma nonostante questo, nonostante la non promozione, ha incassato in Giappone 127 milioni di dollari.
E non ha fatto conferenza stampa. Suzuki-sama ha andato in giro, che è il produttore dello studio Ghibli, no? Quello che affianca da sempre, adesso che Takada non c'è più, affianca da sempre nella produzione e distribuzione. Miyazaki è andato in giro per le regioni del Giappone a fare una distribuzione molto esile. Non c'è stato veramente nulla. Poi c'è stato questo incredibile cambio di rotta quando è dovuto essere venduto il film all'estero. È uscito due trailer, mi sembra,
sì, sì.
Un teaser meraviglioso, poi ne è uscito un altro subito dopo, è girato molto per i festival, ne ha vinti già un paio, infatti si candida come
miglior film d'animazione,
ma come film d'animazione dell'anno.
Sì.
E approfittando, secondo me, di questo improvviso cambio, si è creato una cosa che si potrebbe riassumere così: è una sintesi tra un vecchio tipo di marketing, che è il marketing dei film per bambini,
sì,
cioè merchandising digitale, ma più che altro analogico, quindi giocattoli, quindi eventi, mostre, cioè c'è un pop-up store adesso a Roma, al Giulio Cesare, fino al 7 di gennaio.
C'è un pop-up store, questo non lo sapevo, vedi?
Quindi si è creato questa cosa a metà tra il digitale e l'analogico, e questa cosa funziona sempre bene, non più solo per bambini, ma per una nicchia di nerd, che sono poi i nerd sono i nuovi dominatori del mondo, tra l'altro.
Quelli che lo salveranno il mondo alla fine, il nerd.
Non lo so se ci riusciranno, ma ancora a farlo, però...
È difficile, di sti tempi è molto difficile.
questa sì. campagna così.
E c'ha, tra l'altro è stato inserito tra i 10 film migliori del 2023 per un'importante istituzione americana che è il National Board of Review, ma in America addirittura è stato il primo film di Miyazaki a raggiungere la vetta del box office americano. Mai nessun altro film di Miyazaki distribuito negli Stati Uniti è riuscito in questa impresa, quindi segno che questo ritorno, questi 10 anni, questo ritorno in sala di Miyazaki era davvero molto molto atteso. E insomma,
credo che sia dato retta all'Asseter quando disse dopo Totoro che doveva aprire la distribuzione europea e occidentale già da quegli anni lì. Avrebbe incassato, avrebbe guadagnato tantissimo.
Sì, 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 sì. Forse, chi lo sa, chi lo sa. Va bene, allora, Il ragazzo e l'erone si trova al cinema. Tu ne hai scritto su Movie Player?
L'ho scritto su Lega Nerd, su Lega Nerd. Adesso anche una cosa su Movie Player.
Ah, bene, quindi...
Comunque trovate la recensione su Movie Player e anche un altro approfondimento, ci lavoreremo a molto.
Va bene, come sempre ti seguiremo con grande interesse. Jacopo, io ti ringrazio, ti faccio ancora i miei più cari auguri per un 2024 pieno di cinema e ci sentiamo prestissimo in una delle prossime puntate.
Va bene, buona serata.
Ciao Jacopo. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.
Ehi, zio!
Nico, e scappi di casa ogni volta?
Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.
Un'altra volta è un'altra volta. Mentre adesso è adesso.
Adesso è adesso.
Torniamo in diretta alla settima sessione, sono le 17.22 in questa prima puntata del 2024 e con grande piacere che ritroviamo anche Vania Amitrano. Ciao Vania, buonasera, ben trovata.
Ciao Daniele, salve, buonasera e ben trovati tutti.
Ciao, ciao, grazie.
Buon anno.
Grazie, buon anno anche a te, buon anno. Auguri, e ci sentiamo in questa prima puntata dell'anno con Vania, autrice di Chuck Magazine. Per parlare di un altro grandissimo, abbiamo parlato appena di Ragazzo e l'Airone di Hayao Miyazaki, da domani esce nei cinema un altro film imperdibile di un maestro gigante della settima arte come Wim Wenders, si intitola Perfect Days, il film è stato in concorso all'ultimo Festival di Cannes dove è uscito con un premio al miglior protagonista del film, miglior attore protagonista del film, appunto Perfect Days, un ritorno anche questo molto atteso perché diciamoci chiaro, negli ultimi anni Wim Wenders non è che aveva molto convinto con i suoi film di finzione, meglio se l'era forse cavata per quanto riguarda i documentari, penso a quello meraviglioso su Salgado, Il sale della terra.
Sì.
Però ecco, il ritorno di Wim Wenders dopo qualche anno ai film di finzione penso che abbia fatto centro.
Sì, questa volta sì, è riuscito, qualcuno l'ha paragonato a Paris, Texas, qualcosa, Il cielo sopra Berlino, insomma, le grandi glorie di Wim Wenders, i film che ce lo fanno, che ce l'hanno fatto amare di più. In realtà credo che lui abbia trovato una grandissima fonte di ispirazione andando veramente molto lontano da casa sua e anche dal suo paese adottivo che è l'America, lui insomma è tedesco, ma in Giappone è dovuto arrivare fino in Giappone e lì ha scoperto una cultura, una modalità, uno stile di vita da cui è rimasto sicuramente folgorato. È venuto fuori questo personaggio, Hirayama, il cui interprete poi, appunto, come dicevi giustamente tu, ha vinto il miglior premio per l'interpretazione maschile all'ultimo Festival di Cannes. Se vuoi ti dico anche come si chiama, ma solo perché ce l'ho scritto, perché non sono così brava.
Sì, è un po' difficile pronunciarlo, guarda.
Sì, infatti io lo dico così come è scritto, è Koji Yakusho.
Yakusho, sì. Il personaggio invece è un po' più Hirayama, giusto?
Hirayama è un pochino più accessibile, diciamo, sì, infatti. E, ad ogni modo, premio meritatissimo, perché ovviamente il film ruota tutto intorno a questo personaggio. È un film che lascia veramente sorpresi, perché potrebbe sembrare all'apparenza, proprio all'inizio, lo dico agli spettatori che entrassero in sala, uno di quei film d'autore un po' lenti, un po' noiosi, un po' eccessivamente introspettivi, in cui non succede praticamente nulla, e invece all'interno di quelle piccole cose che lui descrive, i piccoli gesti di Hirayama, ci accorgiamo che si mette in moto tutta una trama che poi si rivela assolutamente affascinante. Sostanzialmente Ben Wenders si racconta inizialmente la giornata di questo giapponese, che è un uomo molto semplice, amante della lettura, amante della musica, ma la musica quella bella, rock degli esordi, che ascolta tutti i giorni mentre va al lavoro. Il suo lavoro è quello di pulire i gabinetti pubblici di Tokyo. Vanno dette due cose. Per quanto possa sembrare un lavoro umile, quest'uomo lo fa con una grande dedizione, con una grande umiltà e al tempo stesso dignità elevatissima, che eleva completamente il suo ruolo e ce lo fa quasi amare, ci fa sembrare che sia veramente una cosa nobile. E al tempo stesso anche questo va detto, sicuramente è una cosa che fa ridere, però insomma sicuramente il sistema di organizzazione dei gabinetti di Tokyo è decisamente molto molto dignitoso,
contrariamente tu dici a quello magari di altri paesi, tipo anche
non
il nostro.
Mi pronuncio, io vivo a Roma, non li ho proprio mai visti, io neanche
non esistono. Dice, non esistono i bagni pubblici, forse esatto. In qualche stazione, ma proprio sporadici.
Esatto, infatti. E no, lì sono qualcosa anche di tecnologicamente avanzato, oltre che di molto rispettato e rispettoso.
Però apro un inciso, non hanno il bidet, certo. Non hanno il bidet. Diciamo quello
che non ho notato questa cosa, ma comunque devo dire che non mi sono contenta.
Hanno quel sistema, no, di spruzzo di acqua direttamente dal WC, ecco. Saranno pulitissimi in questo senso, non lo mettiamo in dubbio, però ecco, non hanno il bidet. Vabbè, chiusa parentesi.
È vero, questo va detto. Ad ogni modo ci si innamora immediatamente, cioè ci si mette pochissimo ad innamorarsi di Hirayama e rimanere molto affascinati da lui, e nel momento in cui si rimane molto affascinati da lui la storia comincia a prendere una sua piega. Lui accoglie a casa sua la nipotina, la figlia della sorella, che sembra essere scappata di casa, e con lei inizia un percorso di crescita. La aiuta proprio a crescere, non c'è niente di tragico, non ci sono problematiche particolarmente drammatiche o eccessive. Ecco, questo è un film molto molto misurato, non ci sono eccessi mai, eppure compiamo questa passeggiata insieme allo zio e a sua nipote con grandissimo gusto, attraverso le strade di Tokyo, in bicicletta, insieme a quei compagni che un po' bizzarri che incontrano in quelle giornate che trascorrono insieme, che incontrano zio e nipote, e piano piano si entra non solo nella cultura giapponese, nel modo di vivere giapponese, che ci accorgiamo essere molto meno lontano dal nostro di quanto non si pensi, è molto più desiderabile di quanto non pensiamo, ma al tempo stesso anche li conosciamo meglio, questi due personaggi, ci affasciniamo sempre di più alla loro storia e vogliamo saperne di più, vogliamo sapere di più di questo personaggio fino alla conclusione finale. Perdonatemi se sono generica, ma naturalmente non voglio rovinare il gusto della visione del film, fino all'esito finale in cui capiamo un po' meglio chi è Hirayama e quindi anche i suoi errori, forse i suoi sbagli del passato che sono stati commessi, e lo sentiamo come una persona viva, veramente molto tridimensionale, molto vicina a noi, e comprendiamo di aver fatto un'esperienza insieme a lui, l'esperienza della sua vita, un'esperienza di vita. E quindi insomma è un piccolo viaggio, pur stando all'interno della stessa città, con un unico personaggio, con azioni e giornate che sembrano scandite da una routine sempre uguale. Sempre identica, sì. Stessa, una routine che potrebbe annoiare da morire, e invece poi ecco la sorpresa della regia di Wim Wenders, che ci fa capire che c'è qualcosa che nasce sempre anche di nascosto. Non a caso Hirayama, tra le altre sue passioni, anche quella della botanica, non vorrei dire giardinaggio, perché insomma vive in un appartamentino minuscolo in cui si prende cura di alcune piantine, ma con un amore e una dedizione, piantine piccolissime, ma sì, con un amore e una dedizione veramente encomiabile. Quindi
encomiabile. Ecco, tra l'altro Hirayama, forse non so se tu lo sai, ma qui probabilmente c'è un collegamento, è il cognome del protagonista dell'ultimo film di un altro grande del cinema, Yasushiro Ozu. L'ultimo film che da lui diretto si chiamava Il gusto del sake, e proprio il protagonista, interpretato da Chishu Ryu, si chiamava proprio Hirayama, quindi probabilmente c'è un link in questo senso, insomma, in questo viaggio in Giappone, viaggio a Tokyo, in questo viaggio a Tokyo appunto di Wim Wenders che esce domani. Sì,
l'ha detto, sì, perdone se ti ho interrotto, lui infatti l'ha detto, è rimasto particolarmente affascinato dalla cultura giapponese ed è stato proprio questo lo stimolo forte, tant'è vero che il film, tra l'altro dico solo questo, poi è girato in giapponese, quindi
è girato proprio in lingua giapponese. Ecco.
Sì, è girato in giapponese, quindi okay. Non è...
Okay, quindi è un film di produzione giapponese, possiamo dire, nonostante la nazionalità di Wenders tedesca. Va bene, siamo veramente molto curiosi di vederlo, a partire da domani, sempre con la Key Red, che ormai insomma è sempre più sinonimo di qualità cinematografica, il marchio diretto da, credo ancora, Andrea Occhipinti, se non sbaglio.
No.
Non è più Andrea Occhipinti dietro la Key Red.
Guarda, io non vorrei dare una notizia sbagliata, ma mi sembra che sia un'informazione nota, resa pubblica proprio in questi giorni.
Ecco.
Credo che gli addi di la Key Red stiano per cambiare.
Hai visto. Sì. Quindi insomma Andrea Occhipinti ha fatto un bel lavoro in questi anni, c'è da dire.
Sì,
assolutamente. Va bene, tu hai scritto anche la recensione a suo tempo quando era a Cannes, maggio ormai dello scorso anno, che è ancora consultabile sul sito di Chuck Magazine, giusto?
Sì.
Perfetto,
sì.
Quindi ti leggeremo e ci sentiremo presto, se lo vorrai, qui alla settima sessione, Vania.
Sì, è sempre un piacere.
Anche per
ancora
noi.
Di nuovo tantissimi auguri, buon lavoro a tutti.
Grazie, ciao Vania, ciao.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, ci sono code a tratti tra Firenze Intrunita e Barberino del Mugello e tra Arezzo e Firenze Sud. Sulla Fipili per viabilità esterna che non riceve rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze Intrunita. Fino a metà febbraio 2024 la statale 1 Aurelia sarà chiusa a Pisa in corrispondenza del bivio per Coltano per i lavori di ricostruzione del cavalcavia. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo, catene da neve o pneumatici stagionali. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Nova Radio Città Futura.
Radio in Network.
Mio fratellone, Guarda dove siamo, ancora nel Medioevo.
Perché non te ne sei mai andato? No!
Prima sei andata la mamma, poi te ne sei andato tu.
È molto bella.
Comunque guarda che alla fine si era un po' addolcito, eh.
Quando vedi Guido, per favore digli che è una merda.
Oh, ci sono ancora le regole del nostro viaggio. Ma ci sono ancora i motorini.
Portare il babbo fino a Cervia in motorino.
Vado a sparpagliare il babbo.
Oh, se vi fermate ci vediamo dentro, eh?
No, non credono.
Te lo giuro, non l'ho mai visto, ma ce l'ho!
Cosa?
Un figlio!
Non ti sei mai preso una responsabilità in vita tua, mai.
Tutta la tua vita è stata solo paura.
No!
Non faccio niente.
Ma porca troia.
17.35, siamo in diretta con la settima sessione, mercoledì 3 gennaio, prima puntata del 2024. Per questa prima puntata del nuovo anno non poteva non mancare Ludovica Ottaviani. Ciao!
Ciao Daniele, ciao a tutti, buonasera,
buonasera.
Ben trovati, buon anno.
E buon anno anche a te, auguri, 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 è sempre un piacere. Iniziare l'anno con te sicuramente è di buon auspicio, devo dire, per tu, per la nostra trasmissione, per il cinema, per tutto quanto. È bello,
ne
è bello.
Speriamo, me lo auguro di riportare un po' una piccola fortuna,
ecco.
Potremmo dire.
Anche perché
piccolo portafortuna.
Piccolo portafortuna, ma comunque lo diciamo, tu sarai con noi fino alla fine della nostra trasmissione, perché oggi il nostro caro e buon Federico Vascotto è influenzato, c'è cioè l'influenza che gira, tra l'altro doveva essere con noi pure Jerry Calà questo pomeriggio con noi per parlare dei 40 anni di Vacanze di Natale, probabilmente sarà con noi la prossima settimana, ma insomma l'influenza gira, la voce se ne va e quindi è anche un po' difficile parlare in radio, e quindi ti ho chiesto di fare gli straordinari. Prima parleremo di cinema, poi parleremo di una serie televisiva, anzi di una docuserie, però cominciamo col cinema, no? Noi abbiamo appena ascoltato un frammento, un pezzo di un trailer di un film che si chiama 50 km all'ora, e devo dire che il politically correct colpisce pure i titoli, perché un tempo, mi ricordo 50-60 anni fa, Gianni Morandi andava a 100 all'ora, no? Adesso però ovviamente i limiti si sono ridotti e si va a 50 km all'ora, non con una canzone ma con un film diretto da Fabio De Luigi, no? Che uscirà domani, una sorta di road movie se non ho capito male, dove lui fa coppia con Stefano Accorsi in uno dei suoi rari ruoli di commedia, ma lascio a te la parola.
Eh sì, esattamente, hai anticipato quelli che sono forse gli aspetti più interessanti di questo film, perché effettivamente 50 km all'ora parte dalla base di un remake di un titolo tedesco intitolato 25 km orari, e lì hanno altri parametri, altri standard in
sono
Germania.
Ancora più, sì, certo. Magari in Giappone c'è 5 km all'ora.
Potrebbe essere, magari potrebbe essere un'ulteriore idea per un remake internazionale. Io ora non so bene quanta aderenza ci sia tra la versione di De Luigi e l'originale, fatto sta che questa nuova regia, perché De Luigi è per la terza volta dietro la macchina da presa dopo Tiramisù, che è stato il suo debutto, e Tre di troppo accanto a Virginia e Raffaele, di nuovo torna dietro la macchina da presa con appunto una commedia agrodolce in salsa road movie o viceversa, nella quale fa coppia con Stefano Accorsi, non inedito, come dicevi tu, comunque con uno dei rari guizzi comici un po' sopra le righe, che rientra nel solco già tracciato da una serie come Call My Agent Italia, dove bisogna dirlo, l'episodio con protagonista Stefano Accorsi sopra le righe scatenato è forse uno dei più piacevoli e divertenti dell'intera prima stagione. Qui Accorsi ritorna quindi in un ruolo simile, entrambi interpretano due fratelli molto diversi tra loro, che si ritrovano tra Rocco, che è quello interpretato da De Luigi, e Guido, il personaggio interpretato da Accorsi, che si ritrovano a confrontarsi con la perdita dell'anziano padre, interpretato da uno scorrettissimo, in questo caso Alessandro Haber, bisogna dirlo, un personaggio suo molto scorretto, e si ritrovano quindi ad affrontare questo lutto, questa perdita e la successiva decisione di lanciarsi in un The Road da sempre sognato da quando erano adolescenti, a bordo di due motorini ciao della Piaggio, attraversando l'Emilia Romagna, che ospita appunto fa da sfondo alle avventure di questi due protagonisti, per portare le ceneri di questo dell'anziano padre nel cimitero dove si porta anche la madre, quindi per ricongiungere un po' questa famiglia disfunzionale. Ovviamente lungo le tappe del percorso ci saranno vari incontri, situazioni. Ecco, 50 km all'ora è un film da maneggiare con cura, perché se lo collochiamo nell'ottica del road movie, in realtà è un ottimo film, perché ricalca perfettamente quelli che sono i punti cardine di ogni road movie possibile. Se analizziamo film di viaggio appartenenti a qualunque tipo di filmografia, da quella italiana, possiamo fare qui una piccolissima digressione su quanto la cinematografia italiana, o meglio l'industria audiovisiva italiana, abbia contribuito alla nascita del road movie con quanto genere. Gli americani hanno trasformato il road movie in un genere propriamente statunitense a pelle strisce, un po' come il western o come il noir, soprattutto il western, insomma, sono quei generi che raccontano nel migliore dei modi la tradizione americana, però allo stesso tempo il road movie nasce da una pietra miliare che è italiana, il sorpasso di Dino Risi. Easy Rider, sì, l'altro grande punto di riferimento del genere, sì, in realtà è derivativo per suggestioni e in parte anche temi ricorrenti, topi ricorrenti proprio del nostro sorpasso. Quindi abbiamo dato un grande contributo alla cinematografia di viaggio, poi allo stesso tempo un pochino l'abbiamo perduta. A parte delle rarissime eccezioni, dei rarissimi guizzi di genio, il cinema di viaggio italiano si è un po' ridotto a un grande product placement che incentiva anche la visita di determinate regioni, quasi un ruolo da prologo turistica.
Diciamo che gli americani se la cavano meglio con questo genere.
Lo maneggiano in un modo diverso. E con un occhio all'intrattenimento. Ecco, se invece prendiamo 50 km all'ora e lo leggiamo nell'ottica del road movie, è un ottimo film di viaggio, perché ripercorre proprio quelle che sono le tappe fisse di un film medio, quindi due protagonisti, possiamo dire disfunzionali, un po' come la famiglia appunto mostrava nel film, ma sono due protagonisti, comunque una coppia protagonista del viaggio, l'idea degli spostamenti, delle tappe, dei luoghi lungo la strada, degli incontri lungo la strada, le inquadrature, ci sono tutta una serie di motivi ricorrenti che trasformano 50 km all'ora in un perfetto esempio. Ciò che manca un pochino però è l'organicità. Quindi lo analizziamo invece in quanto semplice commedia, anche in salsa agrodolce, perché ha questa malinconia di fondo che è garantita dalle, bisogna dire, ottime performance sia di De Luigi che di Accorsi. Ecco, nell'ottica però della commedia manca un po' di organicità, sembra quasi di assistere ad una teoria di gag o di situazioni un pochino scollegate tra loro. Ed ecco quindi che tra tema, ecco, argomento, obiettivo, qualcosa sembra un po' mancare alla fine, cioè forse più l'amaro che l'agrodolce, ma l'amarezza di quasi un senso che un pochino sfugge allo spettatore, il tipo ok, che cosa ho visto? O perché ho visto tutto questo? Cosa voleva raccontarmi? Cosa vuole raccontarmi il film?
Sì.
Anche se è molto chiaro in realtà, grazie anche, senza fare spoiler, ad un plot twist molto interessante,
ecco,
che rende tutto ancora più chiaro.
Quando hai parlato di scene scollegate, e essendoci De Luigi di mezzo, mi è tornato a mente quel format televisivo di ormai, forse sarà quasi 20 anni fa, o 20 anni no, ma 15 anni, se non di più, tutti, che si chiamava Love Bugs, se non sbaglio, che anche quello era era un format adattato da una serie francese, dove c'era appunto questa vita di coppia tra De Luigi e Michel Hunziker, e poi che venne sostituita, se non sbaglio, poi da Elisabetta Canalis nella seconda stagione, dove però c'erano scenette, sì, che avevano gli stessi protagonisti, la loro vita quotidiana, però in situazioni insomma un poco scollegate l'una all'altra. Forse non è così estremo, spero, il film da passare di palo in frasca, ecco, questo me lo auguro.
No, e per fortuna il tuo augurio, sì, è giusto, perché ecco, non è così,
sì,
la dinamica,
sì, così
da sitcom,
ascolta,
dire, da situation comedy.
Sì, sì, sì. Allora, no, in questo periodo sono uscite molte commedie, diciamo, italiane, no? È uscita prima Ficarra e Picone con Santo Cielo, che devo dire ci si aspettava forse di più a livello numerico del box office, no? Perché ancora non sono riuscita ad agguantare i 5 milioni Ficarra e Picone, quindi un film sottotono da quel punto di vista. Poi sono usciti prima Amedeo, è uscito anche Alessandro Siani, che pare invece abbia fatto il botto, no? Cioè il botto, insomma, abbia incassato bene per essere vero, è uscito il primo gennaio. Di solito il primo gennaio è il giorno in cui si incassa di più di tutto e di tutto l'anno, no? E anche se poi quest'estate, la scorsa estate ormai i fatti sono stati smentiti, no? Tra i film della Cortellesi, Barbie prima e poi Oppenheimer, poi il film della Cortellesi, insomma, che hanno tutti quanti, chi superato i 30, chi si è avvicinato. E, per dirti, insomma, lo stato, tu che comunque hai curato anche una mostra, quella di Luciano Salce, cioè uno che con la commedia ci sapeva fare, no? Nel solco della tradizione, ne parlavo anche prima con l'amico Daniele, che saluto, Monicelli, Dino Risi, hai citato appunto Il Sorpasso, e insomma tanti altri attori a scuola a suo modo. Che cosa ha adesso la comicità italiana? Che cosa gli manca? Non c'è più quel mordente, quella cattiveria, quella capacità di fotografare la società, e ce ne sarebbe da dire sulla nostra società, no? Si va più verso commedie buoniste, no? Che non hanno poi particolarmente più di tanto niente da dire, no? Si va sul sicuro, in poche parole. So come la pensi.
Mi ricollego a questo discorso che trovo molto interessante e che appunto in quale mi riconosco molto, e aggiungo che forse tra gli elementi che mancano alla commedia italiana attuale ci sono anche l'originalità e la personalità, ovvero proprio partendo anche dal film che abbiamo citato fino a poco fa, 50 km all'ora, si tratta dell'ennesimo remake. La nostra industria è schiava dei remake, perché ci sono una serie di vantaggi nell'acquistare i diritti di un film che già ha avuto successo altrove, al botteghino estero, piuttosto che puntare su un cavallo che non si sa se può essere più o meno vincente, insomma rimane un'incognita. È più facile puntare su ciò che è sicuro, almeno agli occhi degli investitori che muovono i capitali. Ecco, questo per esempio secondo me sta un po' appiattendo la creatività di un circuito, di un'industria. La commedia all'italiana è nostra, come il western di cui parlavamo prima e il road movie sono diventati i generi per eccellenza americani, che hanno raccontato bene le contraddizioni anche americane, la società americana in modo critico. Per noi è stata la commedia all'italiana che ha permeato tutta la nostra industria, e in qualche modo si è collocata in un contesto d'oro, del periodo d'oro degli anni 60 soprattutto, dove la politica era quella degli autori, quindi c'era da una parte il film d'autore, dall'altra la commedia all'italiana, dei registi che venivano considerati mestieranti, che oggi sono a tutti gli effetti degli autori, però ricordiamocelo, i vari Monicelli, Risi, il professor Salce, venivano considerati dei mestieranti. Non erano autori, come autori si intendeva di più Fellini, Pasolini, vengono in mente dei nomi così, insomma, senza inoltrarci in discorsi eretici, potremmo dire. D'oggi sono cambiati un po' di parametri, sono cambiati verso il cielo, però appunto la commedia italiana aveva questo, come dicevi tu, questo mordente critico, la capacità di ridere tutti insieme, coinvolgendo anche lo spettatore, delle idiosincrasie della nostra società. Pensiamo a un Germi che è felicemente emigrato dal classico neorealismo a un altro tipo di forma, che era un incrocio tra l'arte del neorealismo e l'arte della commedia all'italiana. Germi con tre film ha raccontato gli italiani degli anni 60 molto meglio di tante altre narrazioni attuali, ma soprattutto nell'attualità di una narrazione universale. Cioè, ad oggi quell'Italia raccontata in quei film è l'Italia ancora di oggi, non siamo cambiati più di tanto. No. Però c'era questo spirito critico, questa personalità anche da parte dei vari sia registi che soprattutto sceneggiatori. L'apporto di... Sì. Mi vengono in mente alcuni nomi, Agge Scarpelli, sì. Rodolfo Sonego, ce n'erano tantissimi di sceneggiatori che hanno contribuito insieme ai registi a creare la mitologia proprio della commedia all'italiana.
Sì.
E con personalità, con un graffio ben, ben riconoscibile. E invece oggi...
Sì, no, dico, poi visto il panorama attuale non mi sembra di intravedere nuovi Monicelli, nuovi Risi, nuovi Salce a giro, ecco, diciamo così, per chiudere un po' chiudere il discorso.
È veramente molto difficile. La commedia un po' soffre.
Soffre davvero. E questo è un peccato. È veramente un peccato, guardandosi appunto alle spalle quello che è stato fatto appunto qui in Italia nel passato, nel recente passato. Resta con noi.
Adesso...
Sì,
sì.
Vuoi chiudere?
Volevo dire solo una piccola cosa impopolare, che forse a distanza di anni in realtà l'ultimo barlume è stato quello mostrato dai Vanzina nei soprattutto primi film, dice prima hai citato Jerry Calà,
no? Vacanze di Natale, il primo Vacanze di Natale, sì, poi sì, che tra l'altro è stato, cioè, c'è un articolo del New York Times di un paio di giorni fa che è stato dove un giornalista New York Times si trovava in vacanza a Cortina, ha partecipato a questa celebrazione dei 40 anni di Vacanze di Natale in cui erano presenti insomma parte del cast, è stato rifatto rivedere il film e poi lui se ne è uscito appunto col New York Times con un articolo dove ha stroncato completamente Vacanze di Natale e poi c'è stata anche una risposta appunto di Enrico Vanzina che appunto è stato e fu lo sceneggiatore di questo Vacanze di Natale, che era un po' il controcampo di Sapore di Mare, no? Perché
sì,
nello stesso anno uscì d'estate Sapore di Mare, ebbe tanto successo e quindi il produttore De Laurentiis disse a Vanzina di fare anche una versione invernale che poi ha dato veramente l'inizio ad un filone che ha avuto tanto successo al cinema, che poi come tutte le storie, come tutti i cicli, ha un inizio e una fine. Non abbiamo più tempo però per parlare di commedia perché ci aspetta Raffa, resta lì.
Perfetto.
C'è stasera, Raffaella Carrà
utilizzava un linguaggio del quale avevamo bisogno.
Vado a Hollywood.
Why don't you close the door?
Mi fai tanta compagnia, io che sono sola.
Rivoluzione, toccarsi.
Quello adesso si può.
What do you like most in a woman?
Independent.
Perché mia madre non me la toccherete mai.
Qual è la posizione della donna in seno a questo mondo di povertà?
Attenzione ancora tanto.
Siete fantastici.
C'era Raffaella Carrà da una parte, poi c'era Raffaella Pelloni, la nostra.
Ma se lei non fosse la Carrà, chi vorrebbe essere?
La Pelloni.
Ludovica, ti è sembrato di sentire un rumore nell'aria?
Come no? Rumore. Mi passo.
No, il rumore è quello di Raffaella Carrà, perché è uscita il 27 dicembre, se non sbaglio, quindi circa una settimana fa, questa docuserie che è uscita anche al cinema se non sbaglio quella scorsa estate, ma adesso è arrivata sulla piattaforma appunto della Disney, una docuserie in 3 episodi dal titolo appunto Raffa, che ripercorre insomma la vita privata ma anche i successi, soprattutto i successi di questa straordinaria carriera di Raffaella Carrà, la regina diciamo della televisione italiana. E in questi appunto 3 episodi che sono conditi ovviamente da tanti interventi di colleghi di lavoro, di familiari, di amici, e di compagni di vita e quant'altro, però lascio la parola a te, però ci tengo a ricordare che proprio non è forse un caso, una casualità che ne parliamo oggi, ma non abbiamo avuto la settimana scorsa la puntata in onda, ma proprio oggi, 3 gennaio del 1953, in quel di Corso Sempione a Milano, nacque la televisione italiana, cioè partirono le prime trasmissioni della RAI, Radio Televisione Italiana. Tra l'altro nella prima propria giornata di programmazione c'era anche il mitico Mike Buongiorno, cara Ludovica, c'ero pure io, quel 3 gennaio. E però insomma, parlando di storia della televisione, non possiamo non parlare appunto, citare tra quei 10 personaggi, ma anche 5 personaggi che hanno fatto la storia della televisione italiana, tra i Pippi Baudi, tra i Renzi Arbore e tra i Mike Buongiorno, un posto c'è sicuramente per Raffaella Carrà.
Assolutamente, e caro Mike, volevo dire caro Daniele, no, assolutamente È vero, forse la Carrà è stata proprio l'icona per eccellenza, basta un caschetto biondo e veramente un occhio truccato con l'eyeliner e un paio di labbra voluttuose per creare l'icona. Mi viene in mente ad esempio che di recente sui muri di Roma era comparso questo murales, comunque sì, credo fosse un murales, proprio con la silhouette, con la sagoma di Raffaella Carrà. Perché ormai non appartiene nemmeno più alla sfera del mondo pop della TV, è proprio cultura pop. Raffaella Carrà va oltre e ha un posto d'onore tra i grandi della televisione, considerando poi che è partita non consapevole dei propri talenti, ed è questo uno degli aspetti più interessanti del documentario.
Poi è partita per fare l'attrice in realtà,
e
non proprio la showwoman.
Sì, 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 ed è interessante proprio questo, perché il documentario di Daniele Luchetti, che lo ricordiamo, regista che ha legato il proprio nome a tanti film che hanno veramente arricchito la nostra filmografia italiana, mi vengono in mente La scuola, La nostra vita, Lacci, insomma il più recente forse, e ha realizzato questo mastodontico documentario da, se non ricordo male, 185 minuti, adesso disponibile sulla piattaforma Disney Plus in tre comode puntate, appunto. Si può
sì,
affrontare ad ampio spettro proprio tre episodi il mondo della Carrà, perché effettivamente ciò che balza agli occhi è proprio il racconto della Raffaella Pelloni prima che diventasse l'icona Raffaella Carrà, quindi gli inizi, gli esordi. In tre puntate si attraversano diverse fasi di una carriera ricchissima, lunghissima, accettata, tra l'altro costellata da tante scelte coraggiose, contestualizzate anche al periodo storico di cui parliamo, gli anni soprattutto 70 e 80, ma anche i 90, scelte molto coraggiose, dalla decisione di allontanarsi a un certo punto da una popolarità eccessiva raggiunta nei territori della Spagna, della Sud America.
Sì. Guarda, sì, apro un piccolo inciso, perché ho una coppia di amici che abita a Barcellona e proprio questa mia amica, ieri o l'altro ieri non mi ricordo, si trovava proprio in un pub che si chiamava Raffa a Barcellona, dove praticamente ci sono tutti gadget, tutti quadri, tutte fotografie, insomma è un pub a tema Raffaella Carrà. Questo, cioè, non esiste in Italia una cosa del genere, dove proprio è nata e ha cominciato ad avere successo Raffaella Carrà. Questo proprio spiega il culto, e questo lo spiega bene secondo me il documentario, di quanto in Spagna Raffaella Carrà fosse veramente un mito.
Assolutamente, infatti la difficoltà del lavoro compiuto da Luchetti e soci, perché parliamo anche di una crew, soprattutto dal punto di vista tecnico, quindi montatori, è stata l'abilità nel selezionare il materiale pertinente, con a disposizione forse una base infinita di informazioni tra le quali scegliere, pescare proprio un taglio tecnico al documentario. Il risultato si allontana, per fortuna, da, passatemi il termine, quelli che alle volte sembrano dei santini laici, no? Che vengono realizzati dei documentari che incensano un po' la vita di un artista vivo o non più tra noi, insomma, e si limitano solo a quello, al racconto di esistenze particolari, in alcuni casi magari nemmeno troppo straordinarie. Qui l'abilità è nel trovare un equilibrio, quindi non è vicino alla, potremmo dire, bellezza estetica. Mi viene in mente ad esempio di Moonage Daydream di Beck Morgan, che raccontava David Bowie con un montaggio delle scelte veramente estetiche, artistiche. Qui siamo più nel piano dell'intrattenimento, però allo stesso tempo c'è un taglio specifico, con anche dei guizzi stilistici. Ci sono delle panoramiche di paesaggi cari alla Carrà, con dei manichini vestiti con i suoi abiti illuminati, rende tutto quasi metafisico. Siamo in un quadro di De Chirico, no, siamo in una docuserie. Il racconto è quello appunto della donna dietro l'icona, ma anche del rapporto tra l'icona e se stessa. Quindi è un dialogo costante attraverso le immagini, attraverso il tempo, attraverso le storie, quelle raccontate dalla stessa Carrà, ma anche quelle raccontate, come dicevi tu, dai contributi esterni, delle interviste di chi l'ha conosciuta bene, di chi l'ha amata, ha avuto a che fare con lei, delle due Raffaelle,
La Pelloni privata, sì. Nata appunto in Emilia Romagna, abbandonata dal padre, quindi questo anche le complessità che si è portata dietro, a partire dalla sua infanzia, il rapporto complesso anche con la madre, l'hanno in qualche modo segnata, finché non ha poi iniziato a costruire l'immagine pubblica della Raffaella Carrà, che era appunto l'icona, ben distante però dal privato. E si racconta quindi questa donna così,
sì.
Proiettata nel futuro.
Anche il grande dispiacere di non essere riuscita ad avere un figlio, anche questa è una cosa che viene molto, molto sottolineata nel documentario, cioè questa sua veramente voglia di averlo, no? E poi però non essere riuscita. Lei spesso nelle interviste, mi ricordo a quella Gianni Minoli, a Mixer, dice io sentirei... vorrei a tutti i costi un figlio, che poi però purtroppo non è arrivato. E anche la capacità, secondo me, di conoscere bene i tempi, no? Perché poi c'è un momento, no? Si vede bene nel documentario, nella docuserie, in cui lei appunto è partita con quel grande show del sabato sera insieme a Mina, Mille Luci, insomma siamo all'inizio degli anni 70 e già però a metà degli anni 80 cominciavano a uscire fuori le varie Ether Parisi, Lorella Cuccarini eccetera, lei era un po' più vecchiotta di loro, no? Quindi ha saputo reinventarsi con quel programma occupando una fascia oraria che all'epoca era inesplorata, no? Il mezzogiorno di Rai 1 con Pronto Raffaella, quel famoso gioco, no? Dove c'era il vaso pieno di fagioli in cui si doveva appunto telefonare e dire esattamente quanti fagioli c'erano, insomma poi lì ha fatto grandi incontri Madre Teresa di Calcutta, Stevie Wonder, ha avuto ospite in questo programma. E l'unica cosa che forse non viene più di tanto esplorata in conclusione è l'ultima proprio parte, gli ultimi 10 anni in cui lei poi si è prestata anche come giudice nel talent show The Voice, se non sbaglio, e ha fatto anche un paio di programmi che non hanno avuto quel successo e magari ci si poteva aspettare Raffaella Carrà. Ecco, ci si ferma forse a metà anni 90 con quel grande successo che era Caramba che sorpresa, dove lei faceva ricongiungere, no, familiari dall'Argentina, il famoso slogan è qui, se ti ricordi bene. E quindi,
è stato anche un modo per lei stessa, per quasi ricongiungersi,
esatto,
con sé,
sì, sicuramente, questo è vero. Comunque, veramente una docuserie molto interessante, io sono riuscito a vederla anche quasi consecutivamente, e, come hai fatto te, se non sbaglio, al cinema quando uscì questa... Questa, ma siamo solo al 3 gennaio, mi potete perdonare, la scorsa estate, allo scorso luglio. Va bene, Ludovica, io ti ringrazio, abbiamo esaurito purtroppo il tempo, però siamo stati una bella mezz'ora insieme, abbiamo parlato e sono contento.
È stato un viaggio bellissimo,
è stato
breve
un bel
ma bellissimo.
Ma è un viaggio che adesso ci mettiamo, andiamo a 50 all'ora, ci fermiamo, pigiamo sullo stop, ma riprenderemo sicuramente in una delle prossime puntate con te.
Perfetto, sono
ancora
pronta.
Ancora auguri, grazie. Ti leggeremo ovviamente su Movie Strikers nel frattempo. Ciao.
Grazie
ciao,
mille, ciao a tutti. Ciao Daniele.
Ciao. Bene, siamo arrivati in conclusione della nostra puntata, 13ª puntata, la prima del 2024, che già da domani potete riascoltare sul sito di Nova Radio, che è novaradio.info, altrimenti arriveremo anche con il podcast su Spotify, su Amazon Music e udite udite anche su Apple Podcast, quindi siamo su ben 3 piattaforme di streaming. Io adesso vi lascio la programmazione musicale di Nova Radio, vi auguro buona serata e ancora tanti auguri di buon anno.